ci possiamo sedere. I Vespri sono a pagina 17.
Thank you.
Francesco, uomo cattolico e tutto apostolico, qui alla Porziuncola, cominciò a vivere secondo il Vangelo. Di qui fu mandato a predicare con le opere la via del Figlio di Dio. Di qui, giubilante, passò da questo mondo al Padre. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Gerusalemme costruita come città salda e compatta, la salva di sé del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
Guardate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Francesco, uomo cattolico e tutto apostolico, qui alla Porziuncola cominciò a vivere secondo il Vangelo. Di qui fu mandato a predicare con le opere la via del Figlio di Dio. Di qui, giubilante, passò da questo mondo al Padre. Pronto a sostenere in pace ogni tribolazione, pur di seguire Cristo, povero e crocifisso, bramava con desiderio insaziabile ascendere con Lui alla vita immortale. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore.
Davanti a Lui è fondo il mio lamento, al sottosterno sfogo la mia angoscia.
Mentre il mio spirito vien meno, Tu conosci la mia via. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce.
Non c'è nemmeno a distanza, nessuno ha cura della mia
grido a te, Signore, dico sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti.
Salva la pace alla mia vita, e vivo nella grazia del tuo nome.
I giusti mi faranno corona, quando mi concederai la tua grazia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Pronto a sostenere in pace ogni tribolazione, pur di seguire Cristo povero e crocifisso, bramava con desiderio insaziabile ascendere con Lui alla vita immortale. Nudo sulla terra in attesa dello sposo, splende nel suo corpo il sigillo del Dio vivo, e compiuti in lui tutti i misteri di Cristo, accolse la morte cantando.
Alleluia, alleluia, alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio.
Alleluia.
Veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia.
Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi. Voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore. Il nostro Dio l'Onnipotente.
Alleluia, alleluia.
Rallegriamoci ed esultiamo.
Alleluia.
Rendiamo a Lui gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Sono giunte le nozze dell'agnello.
Alleluia.
La sua sposa è pronta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, 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 alleluia.
Nudo sulla terra in attesa dello sposo, splende nel suo corpo il sigillo del Dio vivo. E compiuti in lui tutti i misteri di Cristo, accolse la morte cantando.
Dalle lettere di San Paolo Apostolo. Fratelli, so infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso. Anzi, nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Quanto a me, invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
Del beato transito del serafico padre Francesco. Durante il biennio che seguì all'impressione delle stimmate, egli, come una pietra destinata all'edificio della Gerusalemme celeste, era stato squadrato dai colpi della prova per mezzo delle sue molte e tormentose infermità. E come un materiale duttile era stato ridotto all'ultima perfezione sotto il martello di numerose tribolazioni. Nell'anno 20° della sua conversione, pertanto, chiese che lo portassero a Santa Maria della Porziuncola per rendere a Dio lo spirito della vita là dove aveva ricevuto lo spirito della grazia. Quando arrivarono all'ospedale di San Silvestro, che sorge a mezza strada tra Assisi e Santa Maria, disse ai portatori di mettere a terra la lettiga. Avendo ormai perso quasi del tutto la vista a causa della lunga e grave malattia d'occhi, fece voltare il letto in modo da tenere la faccia rivolta verso Assisi. E sollevandosi un poco dal letto, benedisse la città. Giunto alla Porziuncola, così disteso sulla terra, dopo aver deposto la veste di sacco, sollevò la faccia al cielo, secondo la sua abitudine, totalmente intento a quella gloria celeste, mentre con la mano sinistra copriva la ferita del fianco destro perché non si vedesse. E disse ai frati: «Io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni». Volle certamente essere conforme in tutto a Cristo crocifisso, che povero e dolente e nudo rimase appeso sulla croce. Invitava pure tutte le creature, e per dimostrare che in tutto era perfetto imitatore di Cristo, suo Dio, amò sino alla fine i suoi frati e figli, che aveva amato fin da principio. Fece chiamare tutti i frati presenti nella casa e, cercando di lenire il dolore che dimostravano per la sua morte, li esortò con affetto paterno all'amore di Dio. Si intrattenne a lungo sulla virtù della pazienza e sull'obbligo di osservare la povertà, raccomandando più di ogni altra norma il Santo Vangelo. Poi, mentre tutti i frati stavano intorno a lui, stese sopra di loro le mani, intrecciando le braccia in forma di croce, giacché aveva sempre amato questo segno, e benedisse tutti i frati, presenti e assenti, nella potenza e nel nome del crocifisso. Mentre i frati versavano amarissime lacrime e si lamentavano desolati, si fece portare del pane, lo benedisse, lo spezzò e ne diede da mangiare un pezzetto a ciascuno. Volle anche il libro dei Vangeli e chiese che gli leggessero il Vangelo secondo Giovanni, del brano che inizia: «Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine». Si ricordava in quel momento della Santissima Cena che il Signore aveva celebrato con i suoi discepoli per l'ultima volta. E fece tutto questo, appunto, a veneranda memoria di quella cena e per mostrare quanta tenerezza di amore portasse ai frati. Trascorse i pochi giorni che gli rimasero in un inno di lode, invitando i suoi compagni dilettissimi a lodare con lui Cristo. Invitava pure tutte le creature alla lode di Dio e con certi versi che aveva composto un tempo le esortava all'amore divino. Perfino la morte, a tutti terribile e odiosa, esortava alla lode e, andandole incontro lieto, la invitava ad essere suo ospite. «Ben venga, mia sorella morte». E ai frati diceva: «Quando mi vedrete ridotto all'estremo, deponetemi nudo sulla terra, come mi avete visto ieri l'altro. E dopo che sarò morto, lasciatemi giacere così, per il tempo necessario a percorrere comodamente un miglio. Egli poi, come poté, proruppe nell'esclamazione del Salmo: con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. E lo recitò fino al versetto finale: strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona quando mi concederai la tua grazia. Giunse infine la sua ora, ed essendosi compiuti in lui tutti i misteri di Cristo, se ne volò felicemente a Dio. Le allodole, che sono amiche della luce e hanno paura del buio della sera, al momento del transito del santo, pur essendo già imminente la notte, vennero a grandi stormi sopra il tetto della casa, e roteando a lungo, con non so quale insolito giubilo, rendevano testimonianza gioiosa e palese alla gloria del santo che tante volte le aveva invitate a lodare Dio. Era l'anno dell'incarnazione del Signore 1226, il 3 ottobre, di sabato. Allaude di Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle carissimi, saluto con gioia e trepidazione tutti voi qui convenuti e rivolgo un deferente omaggio ai reverendi confratelli nell'Episcopato, in particolare a Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di questa chiesa che è in Assisi, ai ministri generali delle famiglie francescane e alle distinte autorità civili e militari, ai religiosi e sacerdoti presenti. Siamo radunati per un momento di preghiera, di intensa riflessione, per fare memoria di un dono prezioso fatto alla Chiesa e all'umanità dallo Spirito di Dio, e anche per attingere nuova vita che in questi luoghi del Beato Transito di San Francesco si è manifestata tanta abbondantemente. Non nascondo la mia trepidazione nel cercare l'aspetto che meglio possa introdurci alla contemplazione di alcune virtù che distinsero San Francesco. Mi lascerò guidare dai testi proclamati, cogliendo le sollecitazioni che in essi emergono con riferimento alla Chiesa e al mondo. Sono convinto che è quanto mai importante meditare su questi brani delle lettere di San Paolo come rivolti a tutti noi, come comunità di credenti. La nostra, infatti, è un'epoca che non favorisce il raccoglimento, stordita com'è dal fiume di parole e di immagini che riempiono le nostre giornate. C'è tuttavia la necessità di educarci al valore del silenzio, che in questi luoghi si respira, per scavare uno spazio profondo in noi stessi, per farvi abitare Dio, e perché l'amore per Lui e i fratelli si radichi nel nostro cuore, sull'esempio del poverello di Assisi, il cui fascino dura da secoli, trascinando dietro di lui una schiera innumerevoli di seguaci. Il Signore aveva scelto lui, che sulla sua parola si era fatto povero tra i poveri, misero tra i miseri, vivendo nell'assoluta semplicità per esaltare la gloria e la potenza di Dio. Un mistero che San Paolo, nella lettera ai Filippesi che abbiamo ora ascoltato, ci spiega molto chiaramente. Quello che per me poteva essere un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Il mio vivere è Cristo. Queste espressioni di San Paolo sono inquietanti affermazioni, quasi una pagina testamentaria, che devono mettere in crisi la qualità della nostra fede e l'autenticità della nostra stessa identità cristiana. Diciamo pure che sono un'utopia folle che il santo d'Assisi ha incarnato 8 secoli or sono, ma che costituiscono, come negarlo, la scelta di ogni vita cristiana, nella prospettiva alta, impegnativa, difficile, ma entusiasmante e ricca di significato. Tutto è nulla al confronto della conoscenza di Cristo, afferma l'Apostolo delle genti. Se noi credenti siamo disposti, nelle nostre scelte quotidiane, a sottoscrivere questa verità semplice, disarmante, la nostra fede sarà un riflesso del Vangelo e dello stile stesso di Gesù. La logica del Vangelo, che permea la cultura, ispirando scelte fondamentali di vita, è logica che va contro l'edonismo dominante. Per questo dobbiamo lasciarci guidare dalla testimonianza di San Francesco e accogliere il suo invito a seguire il Vangelo, che proprio in questo luogo, sul giaciglio che lo accolse negli ultimi giorni della sua vita, raccomandava: il Vangelo prima e più di ogni altra norma. per comprendere pienamente la vita in tutte le sue dimensioni e poterla quindi realizzare secondo la vocazione che ciascuno di noi ha, dobbiamo confrontarci con il Vangelo, metterci costantemente alla sua scuola, testimoniarlo fattivamente. In un tempo di sempre più vorticosi cambiamenti, anche in una realtà come quella italiana, in cui i riferimenti ai valori alti del bene comune e della fraternità appaiono sempre più appannati, diventa maggiormente chiara la necessità di una rinnovata evangelizzazione da parte di un'autentica testimonianza cristiana. Siamo certi che Cristo sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e le nostre comunità. E anche se attraverso epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai. Quanta è vera questa esortazione del Papa in Evangelii Gaudium, che in filigrana ci aiuta a comprendere gli ultimi momenti della vita di San Francesco, come abbiamo ascoltato dalla lettura del suo transito. Volle anche il libro dei Vangeli e chiese che gli leggessero il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13. Si ricordava in quel momento la Santissima Cena che il Signore aveva celebrato con i Suoi discepoli per l'ultima volta e fece tutto questo appunto a veneranda memoria di quella cena e per mostrare quanta tenerezza di amore portasse ai suoi frati. Questa lezione ci accompagni ogni giorno della nostra vita, e ben venga l'opportunità della liturgia di questi Vespri che stiamo celebrando nella vigilia della sua festa per assimilarne tutta la forza prorompente che ne emana, traducendola nell'impegno personale e comunitario, sociale e morale, a favore del bene comune e particolarmente nella tutela della dignità dei più poveri. Questa sera, ripetendo un rito che evoca con illuminata pregnanza tutti i valori insiti nel francescanesimo, intendiamo segnare la ripresa di un pellegrinaggio interiore per dare in particolare alle nostre comunità della Campania il senso di pace e di amore che si diparte dal luogo del transito di San Francesco e dalla sua tomba. Richiamo continuo e incoraggiamento per una umanità disorientata che anela alla pace e al bene di tutti. Carissimi, nella penombra della Cappella del Transito e della tomba di San Francesco arderà per tutto l'anno una lampada che, pur con la sua flebile luce, esprime l'anelito della nostra preghiera che gli rivolgiamo. Insegnaci, serafico Padre Francesco, la tua povertà. Insegnaci a vedere un fratello in chi incontriamo. La luce di questa lampada riscaldi i nostri cuori, illumini la nostra strada, ci faccia intravedere sempre meglio la meta e conforti nelle difficoltà quanti intraprendono il viaggio della pace per gustare il bene. E la luce che promana dalla croce, che segna la vita dei semplici, dei poveri, degli emarginati, spazzatura per l'egoismo dei potenti, diventi tesoro della Chiesa e speranza per tutta l'umanità. Maria, la ragazza che parte in fretta per portare aiuto alla cugina Elisabetta, la serva umile che proclama le grandi opere di Dio e la sua logica sconvolgente, ci insegna a guardare il mondo con gli occhi stessi del suo Creatore e ad annunciare la parola del Figlio suo che in lei si è fatta carne.
Altissimo, onnipotente e buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, et omne benedizione. Con queste parole del Cantico delle Creature abbiamo iniziato la liturgia del transito di San Francesco, patrono d'Italia. L'inno di lode al Dio della Provvidenza si concretizza ora con l'offerta dei doni da parte delle autorità civili e religiose della Regione Campana e dell'Umbria. Riceve i doni presso la Cappella del Transito il molto reverendo padre Claudio Durighetto, ministro provinciale dei frati minori dell'Umbria. L'offerta dei doni sarà fatta dal Comune di Assisi, dal Comune di Napoli, dalla Regione Campana, dalla Conferenza Episcopale Campana.
Il Magnificat a pagina 28.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Lasciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
hai colmato di bene la fame, hai mandato i
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.